Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante questa diretta è 331-62-14013 con Telegram, con WhatsApp, con un SMS oppure diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante questa puntata. Per commenti, suggerimenti, richieste di informazioni o anche segnalazioni potete scrivere anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare. Il sommario di quest'oggi, in chiusura della puntata del martedì, come di consueto la rubrica Extra Cult a cura di Sciauchi Senussi, che ci rivela, ci racconta fatti culturali che arrivano da fuori, dall'estero, da oltre confine o da altri continenti. Teo Teardo sarà ospite in diretta nella seconda parte per raccontarci un concerto al buio che terrà alla Fondazione Feltrinelli tra breve, domani per l'esattezza. Questa sera. L'intervista di Barbara Sorrentini a Steven Soderbergh per il suo ultimo film Black Bag, che appunto uscirà il prossimo 30 aprile, e ve la facciamo ascoltare. E il nostro primo ospite, a cui sono molto felice di dare il bentornato, è Piero Dorfles per un libro che credo per molti sarà un ritrovarsi, un ritrovare noi stessi, almeno per me è stato certamente così. Amblin Blè, rime e riti dei giochi di strada, appena uscito da Manni. Buongiorno, bentornato a Radio Popolare.
Buongiorno, grazie.
Allora, come dicevo, un ritrovarsi perché in questo che è un libro che ha, credo, no, una missione semplice ma importante, che non è quella di fare un'analisi esageratamente improntata alla sociologia dei giochi di una volta, soprattutto i giochi collettivi, ma quella intanto di farne un affettuoso catalogo, no?
Ma questa è una delle cose che mi sono proposta, anche perché credo che si tratti di un'operazione, come dire, di antropologia culturale. Raccogliere rime e riti di giochi che non si fanno quasi più è un modo anche per fissarle nel tempo prima che rischino di sparire definitivamente. Però io mi sono proposto anche un altro obiettivo, che forse è troppo ambizioso, ma che ha un senso. Questi giochi che sono praticamente spariti per i giovani di oggi, in realtà avevano una loro funzione, secondo me, notevole, sia pedagogica che, diciamo così, terapeutica. Il fatto di pensare che non si possano recuperare solo perché i bambini sono troppo presi dai giochi elettronici, secondo me, significa cedere le armi prima del momento, perché si possono recuperare sia i giochi che i luoghi dove questi giochi si svolgevano, ma soprattutto il ruolo che avevano, che secondo me era molto importante, non soltanto, insisto, perché sociologicamente vediamo cosa era, ma anche proprio per la crescita personale del bambino.
Sì, perché adesso poi entriamo in dettaglio, insomma ne raccontiamo qualcuno di questi giochi in cui appunto molti si ritroveranno, si imparava anche un'intrinseca chiamiamola disciplina, ma non vorrei dare una definizione non consona, era un modo per rispettare certe regole che ci si imponeva vicendevolmente, in maniera anche da riuscire a interagire con gli altri, no? Seguendo dei passi che tutti conoscevano.
Ma certo, perché il gioco aveva delle regole che i bambini imparavano a rispettare. Questo non voleva dire sottoporsi a una disciplina ferrea, ma imparare che esistevano le regole, perché noi sappiamo bene che il bambino nasce senza regole e soprattutto vive una dimensione in cui prevale il principio di piacere. Piano piano bisogna avere a che fare con la realtà, e secondo me i giochi erano quello che accompagnava il bambino a uscire dalla dimensione dell'assoluta protezione della famiglia per entrare in contatto con la dimensione sociale, non però pericolosa come quella adulta, perché è ridotta ai piccoli gruppi di bambini che per certi versi si controllavano anche tra di loro. Quindi la doppia valenza del gioco era quella di mettere in contatto con gli altri, ma anche di far capire che gli altri possono essere diversi da ciò che noi vediamo in famiglia, e quindi vedere bambini di altre provenienze sociali, anche di altre culture, e per certi versi semplicemente di altro carattere, perché se una volta nelle grandi famiglie c'erano tanti bambini che giocavano insieme, oggi la grande maggioranza dei bambini cresce sola e sono figli unici, e quindi la possibilità di avere contatti con gli altri è molto ridotta. Il gioco di strada, secondo me, ancora oggi potrebbe avere questa funzione.
Dunque, il problema del gioco di strada, anch'io ricordo, insomma, da figlia unica, che a quel tempo era una rarità, ricordo che il gioco di strada mi ha insegnato moltissimo, insomma, cioè ad uscire appunto un po' da quella dimensione ovattata e talvolta solitaria, no? In cui appunto vivono i bambini che non hanno fratelli. Ma il gioco di strada sarebbe bello riscoprirlo, di fatto però le nostre strade non sono più quelle di quando giocavamo questi giochi, insomma, cioè, sono diventate più pericolose. Come la mettiamo?
Ma questo è verissimo, è chiaro che non si può pensare che uno vada a giocare sui marciapiedi di una strada.
Noi lo facevamo, no? Eravamo a Milano.
Persino sul marciapiede è pericoloso passare. Sì. Ma c'è una cosa che invece è abbandonata, io lo vedo anche sotto casa mia, c'è un bellissimo cortile ampio, ecco, dove non gioca mai nessuno. Perché? Perché secondo me la dimensione iperprotettiva delle famiglie pensa che sia molto meglio se il bambino pratica delle cose già organizzate, lo judo, il tennis, ginnastiche, cose del genere, dove però, pur essendo cose utilissime sia per il corpo che per, diciamo così, la mente, non compare quella dimensione del gioco collettivo.
Dell'autogestione.
Dell'autogestione, perché questi giochi erano fatti in assenza degli adulti, anzi era previsto che gli adulti non mettessero naso dentro il gioco, e anche le piccole diverbi, le piccole controversie che potevano nascere si risolvevano all'interno del gruppo. Questo naturalmente, se uno va a tennis o a judo, non succede, perché hai istruttori adulti e sei sempre sotto la mano degli adulti. Il gioco di strada aveva questo formidabile compito di mettere i bambini da soli a confronto con le loro piccole responsabilità.
Difatti i cortili forse sarebbero la soluzione, ripensarli in modo non solo decorativo, estetico e come dire, lo si è visto per esempio durante il Covid, dove i cortili sono ritornati centrali per chi li aveva, no? Chi aveva un giardino condominiale.
Certo, esistono anche i giardini pubblici, ma come faccio sempre a notare, noi abbiamo dei giardini pubblici, sono giochi per i bambini più piccoli, quelli preconfezionati a altalene, scivoli e cose del genere, oppure giochi per chi gioca a pallacanestro o a calcio. Ma il gioco libero, quello è lasciato solo ai cani, che hanno il loro spazio protetto ed è molto ampio, alle volte molto più di quanto non sia quello per bambini. Avere lo spazio libero per bambini, il playground, la zona per giocare senza limiti, ma soprattutto con la tranquillità di stare isolati dal resto del giardino, tutto sommato potrebbe aiutare a riscoprire qualcosa che si può ancora utilizzare e potrebbe avere un compito formativo straordinario.
Davvero una suggestione importante. Dicevo, entriamo nello specifico del libro, non raccontiamo tutti i giochi che ci sono, ma abbiamo ritrovato Tana libera tutti, le biglie e i sinalcoli, oppure tutti i giochi con la palla che poi appunto erano molto legati al gioco di comunità, dire, fare, baciare, lettera, testamento, visto che ci sono le mie amatissime belle statuine d'oro e d'argento del Settecento, e poi Ari Mortis, che almeno da noi a Milano si è abbreviato abbreviava in Arimo, che era più rapido da dire. Insomma, tutti questi giochi che comportavano appunto intanto l'acquisizione di una perizia fisica che progressivamente uno acquisiva, no? E poi un ragionamento.
Non c'è dubbio, perché dietro ognuno di questi giochi c'era anche un intervento singolo di ogni bambino che operava all'interno del gioco in funzione della propria personalità. Io credo che anche qui, rispetto a quello che è un peraltro meraviglioso gioco elettronico che il bambino può fare a casa nel chiuso della sua stanza, la dimensione del gioco di strada avesse un'apertura fantastica che un gioco già preordinato non può avere. E questo significa anche che dentro ogni singolo gioco ognuno poi aggiungeva qualcosa di suo, persino le famose rime, le conte, piano piano venivano elaborate dai bambini e le facevano diventare qualcosa di ancora più originale di quello che non erano, spesso semplicemente perché non capivano il senso di parole complesse e le trasformavano in qualcosa che era o puramente suono libero oppure qualcosa più vicino alla fantasia dei bambini. Tutto questo, insisto, aveva una specie di compito generale di coinvolgere il bambino in una cosa in cui la sua autonomia era grande, perché non c'era nessuno che gli imponeva nulla, ed erano i bambini a decidere quando, come e perché queste regole funzionavano. Quello riferimento ai rimorti è esemplare, l'idea che i bambini avessero uno strumento per dire: un momento, si ferma il gioco perché dobbiamo stabilire se le regole sono state rispettate o no. E lì c'era una specie di discussione assembleare.
Certo. Arimo!
Alla fine della quale diceva Arrivivis e si poteva cominciare a giocare.
Sì.
Una sorta di regola, che anche questa ha un significato, perché imparare a accettare non solo le regole, ma anche il momento in cui bisogna aspettare. Ci si ferma e in quel momento non ci si diverte più a giocare, si diverte a fare i grandi, quelli che decidono assemblearmente cosa è giusto e cosa è sbagliato.
Il libro intitolato a una celebre filastrocca, che tra l'altro è parente di tante celebri filastrocche, Amblin Blais, Sicut est Amblin e così via, sono le filastrocche erano importanti anche perché nel loro apparente surrealismo erano, in realtà prendevano le mosse da tante antiche tradizioni. Ecco, alcune magari andrebbero un po' riviste, lo dico col sorriso, cioè si potrebbe conservarle e magari si potrebbe fare che il più bello va alla regina, non la più bella al re, ecco, giusto per così, per variare, cosa ne dice?
Sarebbe un sacco regina e principessa, anche se meno.
Ecco.
Questo è tipico dei giochi che risalgono a tempi antichi. Quello che io trovo affascinante a rileggere, perché onestamente da piccolo non me ne ero accorto, che molto spesso in queste conte, in queste filastrocche, ci sono riferimenti non solo alla vita adulta, ma anche alla vita sessuale e soprattutto dei momenti in cui si usano delle parolacce che sono chiaramente liberatorie per il bambino, che finalmente, senza avere i genitori che lo guardano male, può dire, per esempio, la famosa cosa: sotto il ponte di Baracca c'è Pierin che fa la cacca.
Ora,
tutte queste cose che erano appunto cose proibite per i grandi, nel momento in cui si giocava si potevano tirare fuori. Lo stesso famosissimo Ambarabacci Cicocò, a pensarci bene, non ci avevo pensato da piccolo, questa cosa delle civette sul cobò che fanno l'amore con il dottore, diciamo la verità, le civette sono degli uccelli, è inutile far finta di niente.
Ma naturalmente, infatti, c'era sempre l'imbarazzo di quando si chiedevano spiegazioni ai grandi sul significato di Ambarabacci Cicocò. Comunque sì, autori come sempre anonimi e sconosciuti di composizioni e filastrocche che sono passate alla storia, da tutte le regioni d'Italia le ha tratte, vero Piero Dorfles?
Ma sì, io oltre alla mia esperienza personale, allargata al fatto che io spesso andavo in vacanza sia in Toscana che in Puglia, e quindi da bambino ho raccolto qui e lì, ho poi fatto anche un minimo di ricerca col tempo. Soprattutto, devo dire, mi ha aiutato il grande etnologo Pitre, siciliano, che ha pubblicato un intero libro sui giochi per bambini, dove ci sono giochi anche molto violenti, che oggi non farebbe più nessuno, ma un sacco di queste filastrocche, alcune fantasiosissime.
Bene, allora è un libro prezioso, credo che sia stato anche interessante, insomma, e divertente per lei fare le ricerche, raccoglierle, insomma, lei è uno studioso, ma si avverte anche nel modo in cui parla di questi giochi e, come dicevo all'inizio, un grande affetto.
Non c'è dubbio, perché la nostra infanzia ci fa ritornare a un periodo spensierato, che comunque è una cosa che non tornerà più. Però io penso che sia anche una cosa che permette di riflettere su come sono cambiati i tempi e fino a che punto siano cambiati in bene, perché c'è sempre qualcosa da recuperare del meglio del nostro passato. Non bisogna essere nostalgici, ma neanche per forza di cose legati a novità che possono anche essere superate nel tempo.
Grazie a Piero Dorfles, Amblimble, rime e riti dei giochi di strada, Manni editore. A risentirci e buon lavoro. A presto.
Grazie a voi, grazie.
Grazie.
Bello, non odiarmi, non filmarmi mentre brancolo nel buio del sedile posteriore. Nelle mani del Signore, stronzo, non lasciarmi, fammi male mentre parlano di noi al TG1 della sera. Maledetta primavera, che cosa penseranno adesso di me, di questo schifo che c'è, di questo fiume di storie senza storia, perché se merda c'è solamente a questo crede la gente che non sa dove va. Che cosa mai diranno gli altri di me, non piangeranno perché in questo video non c'è la prova certa di un senso. Mi viene voglia di essere una foglia del vento, farmi portare via. Ora che succede? Non mi sento più le gambe, se mi guardo nello specchio vedo gente e un sorriso inesistente. Che cosa penseranno adesso di me, di questo schifo che c'è, di questo fiume di storie senza storia, c'è solamente a questo crede la gente che non sa dove va. Che cosa mai diranno gli altri di me, non piangeranno perché in questo video non c'è la prova certa di un senso. Mi viene voglia di essere una foglia del vento, farmi portare via. Cosa penseranno gli altri di me, se rideranno è perché sul cellulare non c'è la prova certa di un senso. Mi viene voglia di essere un giornale di ieri strappato e spazzato via. Come si sentirà mia madre stamani, tra una pasticca e un caffè, da sola dietro gli occhiali. Vorrei chiederle se ha visto tutto sul web, tutte le foto. Anche il mio nome.
Baustelle, una storia. Rispondo a un'ascoltatrice che ci chiede di ricordare il nome del libro di Piero Dorfles di cui abbiamo parlato con lui un attimo fa. Amblimble, rime e riti dei giochi di strada, Manni editore, appunto, un libro tutto dedicato ai giochi collettivi di strada, quelli che molti hanno fatto nell'infanzia, che ricordano insomma anche in dettaglio, con ovviamente tutta una serie di considerazioni e di riflessioni critiche, soprattutto di analisi e ricerche sulle loro origini. Adesso l'intervista che Barbara Sorrentini ha fatto a Steven Soderbergh. Il suo ultimo film, Black Bag, sarà nelle sale il prossimo 30 di aprile. Ascoltiamo.
Comincerei ovviamente dal nuovo film e comincerei da questo titolo, perché poi da questo titolo ovviamente si dipana tutta la storia. Questa black bag, questa borsa nera, che cosa fa riferimento?
Well, it's a made up term to describe.
Black bag è un termine inventato per descrivere la necessità per una coppia di agenti dell'intelligence sposati tra di loro di creare una zona di segretezza per nascondere a entrambi alcuni aspetti specifici del proprio lavoro. Nel caso della vicenda narrata nel film, le informazioni in gioco potrebbero creare un conflitto all'interno del matrimonio, ed è il motivo per cui il marito inizia ad indagare sull'attività che sta svolgendo sua moglie, sospettando che possa essere illegale o che possa mettere a rischio il matrimonio o la propria vita.
By his wife is revealed, and at that point they make a decision about what to do.
In questo raffinato ingranaggio della trama ci sono in gioco temi fortissimi, ovviamente lo spionaggio e la storia d'amore, ma anche la manipolazione, la lealtà, la fiducia o la sfiducia, le bugie o le verità. C'è un gioco molto sottile su questi temi.
Well, as soon as human beings developed.
È vero, appena un essere umano sviluppa la capacità di parlare, inizia a raccontare bugie. Spesso lo fa nel momento in cui desidera una cosa e ritiene che dicendo la verità non gli sia possibile conseguire questo obiettivo. Si pensa che la verità possa impedire la soddisfazione del proprio desiderio, e questo vale a tutti i livelli di fiducia della società, che sia un'unione matrimoniale o un rapporto tra due persone, ma anche nel rapporto tra il singolo e la nazione o tra i leader degli stati con i loro governi. Ed è quello che accade negli incontri tra i protagonisti del mio film. Nel momento in cui questi rilasciano una dichiarazione, se sono riconosciuti come persone limpide, nessuno metterà in dubbio la veridicità delle loro affermazioni, ma nel caso siano notoriamente dei bugiardi, ci chiediamo se siano consapevoli di ciò che raccontano e prendiamo con le pinze le loro parole. È frustrante vivere in un mondo in cui continuiamo ad assistere agli effetti negativi scatenati dai governi che raccontano menzogne e offuscano la verità. Ma soprattutto siamo incapaci di impedire che questo avvenga.
Nicer and bigger than our cave. Who do they think they are? And then we begin this process of competition and ego and power.
Le faccio una domanda così che in realtà poi c'entra con il suo film, proprio perché c'è un'attualità nel suo film. L'America di oggi è di nuovo profondamente cambiata. Volevo un suo pensiero sull'America di oggi.
Well, I have to wonder if the changes that we've seen.
Il cambiamento a cui stiamo assistendo in questi ultimi tempi mi sembra essere la dimostrazione che gli Stati Uniti stanno tornando allo stato brado. La nascita degli Stati Uniti ha una base fasulla, perché scaturita da un gruppo di schiavisti che hanno occupato e non scoperto un territorio. Questa terra era già abitata da una popolazione indigena. Gli Stati Uniti sono il risultato di un genocidio e di una schiavitù. Tutto quello che di coraggioso e di progressista è stato realizzato successivamente, come lo sviluppo e il pensiero democratico, rischia di essere estirpato dalla personalità e dalla psicologia degli Stati Uniti, a causa di questo imprinting violento nella nascita della nazione. Io mi auguro che non sia vero che stiamo cancellando quello che è stato creato dal 1865 al 1965, epoca in cui si sono formati i movimenti per un'espressione migliore della democrazia, e mi auguro di non ricadere nel periodo buio oscurantista che precedette quel secolo. È molto triste vedere cosa sta accadendo oggi nel paese, notare come le persone siano in un costante stato di ansia e di rabbia. Dobbiamo iniziare a chiederci che cosa sia un'opposizione, come si manifesta, quale sia la sua essenza, il suo ruolo. La destra aveva un piano a lunghissimo termine, ha impiegato 40 anni per portarlo a esecuzione e ce l'ha fatta. Si sono impossessati della Corte Suprema di Giustizia e ora è evidente che si trovi in una posizione di potere supremo. Con l'amministrazione attuale gli effetti saranno devastanti e a lungo termine. Se un cittadino non americano che si trova in un territorio statunitense esprimesse sui social media quello che sto dicendo io in questa intervista, verrebbe immediatamente fermato, interrogato, detenuto in carcere e poi espulso dal paese. Due miei cari amici, scrittori inglesi, dovevano partire per gli Stati Uniti per fare degli interventi pubblici e i loro consulenti legali sull'immigrazione gli hanno consigliato di non partire perché avevano espresso troppo chiaramente il proprio pensiero critico sulla nostra situazione attuale. Chiunque oggi chieda agli Stati Uniti un visto di qualunque tipo, turistico o di lavoro, deve fare un elenco di tutti i social network su cui si esprime, affinché il governo possa andare a verificare ogni singola dichiarazione che viene fatta. Siamo arrivati a questo punto.
Those are lifetime visa, a work visa, anything like that. They want you to list all of your social media accounts so they can read everything that you've been posting. So here we are. They said they were going to do this. And they're doing it.
Torno al suo cinema e come i suoi film hanno lasciato un segno importante. Penso alla storia incredibile di Erin Brockovich, penso a Traffic, penso agli Oceans, come lei ha raccontato Che Guevara, penso anche a Contagion, a come ha anticipato i tempi. Insomma, il suo cinema anticipa molto, questo è chiaro. Però volevo tornare al suo primo film, che conteneva nel titolo la parola videotapes. Oggi questa parola sembra, anche questa parola, dimenticata e persa. Però quel film è ancora molto attuale.
Well, I think you can take that word.
Il termine videotape oggi potrebbe essere sostituito con qualunque tipo di dispositivo, nel senso che ogni nuova tecnologia svolge quella stessa funzione che allora aveva la videocassetta nel mio film. Una sorta di disconnessione dalla realtà, ma è anche ciò che consente di trovare uno spazio a persone che sono in difficoltà, che hanno paura di interagire con gli altri o di affrontare un'emozione. È un modo per evitare di soffrire quando la realtà potrebbe disorientarci. 46 anni dopo la realizzazione di Sesso, Bugie e Videotape, per come i giovani d'oggi affrontano i rapporti interpersonali, cercando di esprimere una propria identità pubblica e trovare un proprio posto nel mondo, considero questo film come un romanzo del XIX secolo.
Six years later, it seems like a novel from the 19th century.
Ed era Steven Soderbergh al microfono di Barbara Sorrentini sul suo ultimo film, Black Bag, che sarà nelle sale italiane il prossimo 30 d'aprile.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno. 5 referendum in Italia. Uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Tutte le informazioni su radiopopolare.it.
Serve il quorum. 8 e 9 giugno. Diritti al voto.
È il momento della pubblicità, noi ritorniamo subito dopo con tanti altri ospiti, tante voci a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30 e come da sommario adesso parliamo con uno dei più celebri e anche dei più polimorfi. Non voglio usare la parola eclettico, che insomma viene spesso utilizzata un po' abusata, diciamo così. Soprattutto è un grande compositore, un grande musicista che sarà a Fondazione Feltrinelli proprio questa sera per Concerto al Buio, una passeggiata nell'oscurità con ovviamente una attenzione ai sensi, non necessariamente a quelli che utilizziamo più spesso o a quelli che si utilizzano quando si va a un concerto tradizionale. Teo Teardo, che credo si sia sistemato su un treno per arrivare a Milano, e insomma lo ringraziamo per essersi reso disponibile durante il viaggio, è collegato con noi. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, sono polimorfo, sono contentissimo.
Ecco, io preferisco polimorfo al solito eclettico, che insomma si applica a chiunque voglia sperimentare in varie direzioni. Ecco, allora, il Concerto al Buio, sì, insomma, io sono molto curiosa di comprenderne alcuni dettagli, se ce li può rivelare Teo Teardo.
Ho ripreso la mia antica abitudine di fare delle registrazioni ambientali notturne, quindi vado in boschi e foreste, soprattutto dalla parte d'Italia da dove vengo, che è quella del confine tra Italia, Austria, Slovenia.
Sì.
E vado nelle foreste di notte e con un registratore digitale, un preamplificatore, un microfono, delle cuffie, sto lì e ascolto. E alzando il volume si ha quasi la sensazione di essere dei supereroi, dove si può sentire una pigna che cade a 200 metri. E lì registro molto materiale, spesso sono pattern ritmici che arrivano dall'ambiente circostante, i suoni di uccelli, trascrivo i canti degli uccelli che poi diventano delle melodie che suono con altri strumenti.
Sì.
E accumulando queste registrazioni io non me ne ero neanche reso conto, ma avevo iniziato a fare un nuovo disco. E quindi la musica che sto scrivendo, che parte da queste registrazioni ambientali, mi sembrava importante poterla restituire in una dimensione di oscurità, che è la stessa dimensione che ho incontrato io quando ho iniziato a fare queste registrazioni.
Mm. Ecco, io ricordo un'altra conversazione che avevamo avuto a proposito, prima insomma che si concretizzassero di più gli esiti di tutto questo lavoro di ricerca e di registrazione e anche proprio di esperienza personale, individuale, ambientale. E lei ci raccontava che di fatto si tratta per lei, e lo sarà molto probabilmente anche per chi verrà al Concerto al Buio, un'esperienza in cui bisogna abbandonare le certezze, questo ci aveva detto.
Sì, sì, poi perché tendiamo sempre a infilarci in delle comfort zone che ci...
Ad andare a vedere cose rassicuranti, no?
Sì, che ci procurano delle possibilità di novità, di cambiamenti. E la musica è basata sul cambiamento, almeno per questo mi riguarda. E quindi questo progetto ribadisce per l'ennesima volta il mio desiderio di continuo spostamento nella musica e quindi di cambiamento.
L'essere un artista irrequieto, oltre che polimorfo, secondo lei è una cosa solo positiva o qualche volta vorrebbe essere, come dire, più conservatore nel suo approccio alla musica? L'ha mai pensato?
No, sto bene come sto.
È contento così, insomma, cioè per cui non è... No, perché appunto...
Anzi, se posso dirlo, io sono felice.
Ah beh, insomma, mi fa piacere sentire qualcuno che finalmente lo è.
Tutto qui.
Allora, vedo che fra i suggerimenti al pubblico è richiesto di portare un tappetino per distendersi, è giusto?
Sì, perché chiediamo di stendersi a terra per un'oretta per il tempo della durata del concerto, in cui chiedo e scongiuro le persone di non usare i telefoni e di abbandonarsi alla pratica dell'ascolto.
Certo,
e troppo spesso la musica ormai è diventata una sorta di elemento di contorno che ci accompagna mentre facciamo altre cose. È qualcosa che riempie uno spazio, un ambiente nel quale però poi ci distraiamo e facciamo altro. In passato la lezione di Brian Eno ha avuto degli sviluppi straordinariamente interessanti e positivi, poi però credo che sia anche importante recuperare un po' di attenzione nell'ascolto, che poi diventa anche un ascolto di noi stessi, di chi abbiamo vicino. Per me è un aspetto importante.
Certo, infatti mi era venuto in mente di domandarle qualcosa a proposito dell'esperienza di Brian Eno, che appunto aveva nella sua ironica sperimentazione attraversato il nostro rapporto con la musica e il suo modo di evolvere. Credo che molti di coloro che parteciperanno aderiranno, insomma, in maniera penso proprio totale alla suggestione che viene proposta. Le chiedo però un'ultima cosa. Pur non avendo, insomma, la competenza, la perizia di un grande musicista come la sua, potrebbe essere un'esperienza quella di andare in luoghi di natura o luoghi dove esistono dei rumori che non sono quelli nostri consueti di civiltà post-industriale, anche per, come dire, dei non professionisti?
Non è necessario essere professionisti. Credo sia solo necessario essere. E forse se c'è un verbo utile per tutto questo è stare.
Ecco.
Sì, direi così.
Bene, allora con questo appello, diciamo, allo stare, che è qualcosa di ormai abbastanza inedito per noi, almeno per molti di noi certamente, quindi ammissioni di colpe o comunque ammissioni della necessità di momenti anche, insomma, non solo di riflessione ma di osservazione, di ascolto, vi ricordiamo che il concerto al buio di e con Teo Teardo sarà questa sera alla Fondazione Feltrinelli di Viale Pasubio alle 20:30. Ricordatevi il tappetino. Grazie a Teo Teardo e buon viaggio.
Grazie a voi, un abbraccio. Grazie,
a risentirci. E allora, ringraziando Teo Teardo, il suo concerto al buio, che è una delle molte sperimentazioni a cui ci ha abituato questo celebre musicista, che poi lo ricordo è anche un compositore di grandi colonne sonore, ha fatto esperimenti con tanti artisti appartenenti anche a discipline e orientamenti artistici diversi dal suo. Mi domando, insomma, se soffrirà dei rumori di fondo di un treno moderno, insomma, che sono quasi incessanti, dagli annunci ai rumori dei vicini, telefonini e tutta una serie di altri elementi, insomma, che tutti noi credo abbiamo sperimentato qualche volta nel corso di un viaggio. Ma insomma, questa curiosità la soddisferò casomai nella prossima intervista. Fra poco c'è la nostra rubrica Extra Cult con Sciauchi Senussi.
Oh,
eccoci, come vi avevo ricordato, siamo alla nostra rubrica del martedì che chiude Cult, appunto, di tutti i martedì, Extra Cult. Ciao, chi se non si, buongiorno.
Buongiorno Ira, grazie.
Eccoci. Di cosa parliamo oggi?
Allora, torniamo a un tema caro a Radio Polare, in particolare a Cult e Esteri, è quello dei tesori d'arte saccheggiati dalle potenze coloniali in Africa, i finiti nei più grandi musei occidentali, nelle case di miliardari e collezionisti. Ne abbiamo parlato tantissimo, abbiamo anche raccontato che in Africa è nato un movimento di giovani artisti, curatori di mostre, intellettuali, che si batte per la restituzione dei beni rubati, che hanno, questi beni hanno un significato religioso, storico e culturale. Ricordiamo, l'abbiamo ricordato in una puntata di Extra Cult, Dahomey, il documentario della regista franco-senegalese Mathie Diop, che vinse l'Orso d'Oro alla Berlinale del 2024. Dahomey racconta la restituzione al Benin di 26 oggetti trafugati dal regno di Dahomey durante la colonizzazione francese, conservati a Parigi al Museo delle Arti Africane. Lei disse durante un'intervista: restituire 26 opere sulle 7.000 ancora tenute prigioniere nei musei è comunque umiliante. In occasione del discorso di ringraziamento Mathie Diop a Berlino, disse: restituire significa rendere giustizia, possiamo sbarazzarci del passato come un fardello spiacevole che ostacola solo la nostra evoluzione, oppure possiamo assumerci la responsabilità e usarlo come base per andare avanti. Dobbiamo scegliere. Quindi, diciamo, le nuove generazioni hanno scelto di battersi per la memoria, per la storia, con la restituzione di questi oggetti d'arte. Oggi raccontiamo l'apertura del MOA, M-O-W-A-A, del Benin City, nel sud-est della Nigeria, che, da non confondere con la Repubblica del Benin, ex Dahomey, che avevamo citato prima. MOA sta per Museo della, d'arte dell'Africa occidentale, Africa dell'Ovest, ecco. E Benin City, ecco, qui bisogna tornare un po' a fare la storia, perché il colonialismo è una brutta bestia. Benin City era la capitale economica e artistica non solo del regno Edo, ma anche della Nigeria, ed è tra i più antichi dell'Africa occidentale, fino all'arrivo degli inglesi. Il 17 febbraio 1897 la città cade in mano agli inglesi durante la cosiddetta spedizione punitiva, segnata da massacri, saccheggi, e infine Benin City fu incendiata e rasa al suolo. Questa spedizione portò al saccheggio dei bronzi del Benin, una collezione di migliaia di sculture e maschere che erano nel Palazzo Reale. Ecco, e qui c'è sempre la fregatura. Per compensare le spese sostenute durante la conquista e l'occupazione della città, i bronzi furono venduti all'asta e oggi sono sparsi nei musei occidentali. Per esempio, l'Olanda questi giorni ha restituito alla Nigeria 119 bronzi, e il ministro della cultura olandese ha detto: con questa restituzione stiamo contribuendo a riparare una ingiustizia storica che si fa sentire ancora oggi. Purtroppo molti di questi bronzi sono anche nelle più grandi università, che devono essere quella del sapere e della la laicità, e anche di ripensare al passato, come Cambridge è piena di questi bronzi che non li hanno ancora restituiti. Ecco, questi oggetti, questi bronzi, nelle prossimi mesi dovrebbero tornare tutti in questo museo, nel Benin City. Quindi ricordiamo che adesso è aperto, ma non ospita tutto quello che è stato rubato. Il museo ovviamente diventa un polo attrattivo turistico, fa lavorare almeno 25.000 persone e ospita, oltre al museo, una biblioteca, laboratori per la ricerca. E la cosa più importante, c'è un'ala inserita nella vicina foresta pluviale, per ribadire il rapporto tra viscerali in Africa, tra cultura, memoria e identità. e ambiente. Prima di sentire il brano, abbiamo un po' di tempo?
Sì, sì.
Ecco, prima di sentire il brano, sentiamo un passaggio. Questi giorni stavo cercando di capire che cosa sta succedendo, diciamo, a Gaza, ma anche c'è anche un revisionismo sul colonialismo in Francia, soprattutto in Italia, dove dicono abbiamo fatto anche delle buone...
Questo l'abbiamo, c'è sempre qualcuno che lo dice, che abbiamo fatto delle cose, gli abbiamo fatto le strade, le storie che saltano fuori.
C'è questo grandissimo poeta, saggista Aimé Césaire, della Martinique, negli anni 50 ha tenuto un discorso che si chiama Discorso sulla colonizzazione. Mi è piaciuto molto questo passaggio, perché da allora non è cambiato niente, solo che, diciamo, i balordi e i banditi adesso si trovano a Wall Street e, diciamo, nelle piazze d'affari.
Riteniamo dunque che l'essenziale in questo momento consiste nel vedere chiaro, pensare con chiarezza, impegnarsi a intendere con coraggio, rispondere in modo esauriente alla semplice domanda iniziale: che cos'è propriamente la colonizzazione? Si tratta di convenire su quello che essa non può essere, né evangelizzazione, né impresa filantropica, né volontà di combattere le frontiere dell'ignoranza, malattie, tirannia, né propagazione dell'opera divina, né estensione del diritto. Bisogna ammettere in modo definitivo, senza temere per le conseguenze, che il tutto è opera di avventurieri, di pirati, di commercianti di spezie, di armatori, di cercatori d'oro e di mercanti spinti da appetiti vari, dalla fame, dalla forza e dall'ombra malefica di una forma di civiltà che per costrizioni interne a un punto della sua storia è stata obbligata a stendere su scala mondiale la concorrenza delle sue economie antagoniste.
Ecco, Aimé Césaire sulla colonizzazione. La colonizzazione da sempre è stata il braccio armato, diciamo, del capitalismo e continua ad essere il braccio armato del capitalismo. Basta l'ultima trovata di Trump, è quello di praticamente ha immaginato una riviera sulle macerie
di Gaza. Una volgarità rara.
Sì, sì, noi ci indigniamo, però il capitalismo, c'è una la peggiore forma del capitalismo è quella, diciamo.
No, ma soprattutto hanno visto la spiaggia e da lì è partito tutto, nel senso che l'idea è, insomma, basta, trasformiamolo in un resort.
Allora, per la musica, ci pensavo, perché sono dei brani di 14-15 minuti di Fela Kuti sulla mentalità colonialista, quindi ha fatto tantissimi brani dove ovviamente rivendicando l'identità africana, ma ha denunciato anche tutti i mali del colonialismo e quello che ha lasciato il colonialismo nei paesi africani. Però abbiamo visto che avevamo iniziato parlando di una giovane generazione che in questo momento sta conducendo una battaglia culturale per la restituzione di questi oggetti che sono stati trafugati nel secolo scorso, anzi più di un secolo scorso, saranno 1800, saranno più di 200 anni, una roba così. E la nuova generazione è anche musicale, per esempio Ayra Starr in questo momento è, diciamo, una delle più grandi star di musica, che si chiama Afrobeats, da non confondere con l'Afrobeat di Fela Kuti
e tutto.
Ovviamente, diciamo, i brani sono più leggeri, però in questo momento l'egemonia l'egemonia nigeriana in questo momento non è più come negli anni, diciamo, nel 1700-1800 era soltanto economica, perché aveva tutte le materie prime possibili e impossibili del mondo, ma adesso comincia a diventare anche musicale, quindi oggi si balla sui ritmi dell'Afrobeats e di Ayra Starr.
Benissimo, grazie a Shoki Senussi, a martedì prossimo. Questa è la nostra sigla come di consueto, ma in realtà ritorno a dirvi una cosa subito dopo aver ascoltato il brano che si intitola Rush.
Sabi girl no dey too like talk. Animals dey in human form. Body man nobody like walk. But you must hustle if you want job. You no finish, they won't fight us. If
say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Cause my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind.
E allora grazie a Sciocchi Senussi per Extra Cult che ritorna la settimana prossima. Aira Star Rush, questo è il brano della nuova generazione musicale africana a commento di questa rubrica. E dunque noi adesso vi segnaliamo che una nostra ascoltatrice, Anna, che spesso ci scrive, ci racconta e riflette insomma sull'argomento d'apertura di questa puntata, che era appunto il libro di Piero Dorfles sui giochi di strada, e ne aggiunge degli altri: palla, prigioniera, bandiera, il quadrato coi numeri, il cambio delle figurine, insomma, in cortile giocavamo con mio padre e con altri genitori, che tempi. Vabbè, con questo ricordo di Anna, che saluto perché insomma ci ascolta molto molto spesso, la linea va alle notizie. Noi ritorniamo domani alle 11.30 come di consueto. Qualche ascoltatore ci ha nuovamente scritto per sapere quando manderemo in onda la sintesi insomma del concerto del 25 aprile alla Scala, quello di cui abbiamo molto parlato anche sui nostri social, che abbiamo trasmesso in diretta appunto lo scorso 25 aprile. Lo faremo il 1 maggio alle 13.20, devo fare una piccola correzione, avevo dato un orario impreciso, 13.20 il prossimo 1 maggio, quindi restate all'ascolto. A risentirci.